Allora, questa mattina volevo condividere qualcosa della parola di Dio e andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24. È un momento in cui si prepara l'atmosfera più tetra per la massima espressione dell'amore di Dio, la crocifissione. E così Gesù viene interpellato, dice qualcosa che riguardano gli ultimi tempi. Vogliamo leggerlo insieme, prenderemo un solo verso che poi serva a meditare questa mattina e a camminare in una direzione avveduta proprio come Dio vuole. Mentre Gesù usciva dal Tempio, Matteo 24, il primo, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. E mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. E ora il verso chiave. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. È un quadro un po' particolare, un quadro diremmo apocalittico per certi versi. Sicuramente all'inizio i discepoli che consideravano il Tempio la costruzione più grande, la manifestazione della presenza di Dio, parlano a Gesù del Tempio, ma Gesù in qualche modo fa capire, e poi era allusivo non solo alla distruzione del Tempio che sarebbe avvenuto un po' di anni dopo, ma anche al fatto che il suo corpo, il Tempio per eccellenza, il Tempio della Divinità per eccellenza, sarebbe stato distrutto. Ma quello che vogliamo un attimo cogliere è proprio questo scenario in cui la Chiesa degli ultimi tempi si muove. La Chiesa degli ultimi tempi che chiaramente è la Chiesa che vedrà la figura dell'Anticristo in qualche modo prendere un potere religioso, economico, politico, e certamente proprio per queste tensioni, queste guerre, queste insicurezze capiamo bene che si prepara uno scenario dove realmente potrà entrare qualcuno che si pone come governatore del mondo, come qualcuno capace di assicurare, di rassicurare le persone che saranno sempre più intimorite da tutti i terremoti, da tutte le crisi, da tutte le circostanze che non sono semplicemente circostanze di tipo naturale, terremoti, carestie, eccetera, eccetera, sono sicuramente situazioni che stanno scrollando, stanno facendo in qualche modo vedere che la terra è friabile, che la terra è terra e che tutto quello che è costruito sulla terra in qualche modo è a rischio di crolli. Ma non sono solo questi i terremoti e le carestie, ma anche in senso metaforico saranno terremoti, tutte le situazioni di scuotimento nelle quali ci vediamo a trovare, situazioni di tensioni familiari, situazioni di tensioni di relazione. Le guerre non sono solamente quelle tra le nazioni, ma sono quelle tante volte in seno alle stesse nazioni, tra i partiti politici, tra i gruppi diversi. Le guerre sono in escalation, sono in crescita. Le guerre sono anche le tensioni familiari, diventeranno sempre più insostenibili, diventeranno sempre più insopportabili, e al di là sicuramente delle soluzioni di un divorzio facile, che probabilmente avverrà anche qui in Italia, perché noi poi seguiamo un po' la linea generale dell'America, dopo un po' di anni ci arriviamo pure noi. Al di là di tutto questo, le tensioni cresceranno a livello interpersonale, nel senso che ci saranno difficoltà sempre più grandi nelle relazioni. E perché? Perché in fondo lo Spirito Santo sta cominciando a mostrare, a mettere fuori tutte quelle cariche esplosive che ognuno di noi si porta dentro e che non ci permettono di stare bene neanche con noi stessi, figuriamoci con gli altri. Quindi c'è un movimento dello Spirito che sta scrollando non soltanto la terra, non soltanto questa sorta di crisi della terra, perché anche la terra aspetta nuovi cieli e nuova terra, se possiamo così dire, aspetta una dimensione incorruttibile, ma soprattutto degli abitanti della terra e dei cristiani gli scrollamenti sono fortissimi, i contraccolpi sono grandissimi, e per questo chiaramente c'è una possibilità, c'è un rischio di crollo, c'è un rischio in cui nel terremoto, nei movimenti tellurici della tua vita, tu scopra di non avere una costruzione antisismica, cioè scopra di poter essere rotto dalle difficoltà, ma rotto non nel senso rottura interiore, rotto proprio che ti sei rotto, ecco, cioè che non ce la fai più, che sei realmente messo al centro di una situazione che non hai scelto per gioco. Tante volte per gioco andiamo a fare quei giochi particolari, magari quando ero un po' più giovane, quelle specie di piattaforme che vibrano incredibilmente, che girano, che fanno cose incredibili, che poi ti viene come minimo le vertigini, eccetera, eccetera. Ma queste cose non saranno scelte, ma saranno situazioni dove ci verremo a trovare, dove realmente la crisi sarà sempre più forte. E non è strano che Gesù in qualche modo in altre parti della scrittura lo dice ancora più chiaramente, dove realmente avverrà qualche cosa che si abbandona, oppressione, odio, anche nell'ambito familiare, a motivo del mio nome, come a dire tutto questo scrollamento, tutta questa terremoto, in qualche modo, è come se deve fare emergere quello che non può essere smosso. Quindi è bello sapere che per quanto ci può essere un terremoto nella tua vita, dentro di te c'è una realtà di Cristo che non può essere smossa. Possono venire tutti i terremoti, possono venire tutte le circostanze più avverse, ma la cosa meravigliosa che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di comunicarti è che la tua nuova vita è inaffondabile. Mi ricordo una volta abbiamo fatto un culto parlando della invulnerabilità, della intoccabilità dei figli di Dio. Come a dire, tutto quello che potrà colpirti, tutto quello che potrà succederti non ha il potere di affondarti. Se tu lo credi, se tu hai fiducia, se tu in certi momenti fai semplicemente il morto. Cosa si fa quando uno sta per affondare? Se uno lo capisce, anziché dibattersi e andare giù nell'acqua, fa il morto e quindi galleggia. Ecco, se facciamo i morti con Cristo, potremo galleggiare in questa grande mareggiata, o amareggiata, come lo volete chiamare, che sta colpendo, che sta veramente cercando di distruggere fino in fondo, ma in qualche modo è come un test, un esame dove quello che è costruito solidamente non può crollare. Questo è importante, è fondamentale, e Gesù in qualche modo dà questo avviso perché sono segni della fine, sono segni di qualche cosa che sta arrivando all'epilogo, che sta arrivando realmente in uno stato diverso. E Gesù avverte, come dire, non vi spaventate, non temete, perché questo sarà il principio dei dolori. Allora, verso 10, molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. E questo certamente, già nel parlare di questo, Gesù esprimeva un dolore, una sofferenza, cioè nel test, nell'esame, nella difficoltà, nei terremoti e naturali e psicologici, ci sarà il rischio di fare emergere le cose più brutte che sono già emerse, ma ci sarà il rischio che le cose più brutte che sono emerse nella nostra vita diventino condizionanti della nostra vita, perché è chiaro che le scaffe, le difficoltà, le tensioni, gli esami mettono in evidenza realmente la tenuta che tu c'hai. Sapete, quando uno parte in qualunque cosa è sparato, dico, non solo se fa una gara di corsa o altre cose, ma quando dopo corre per un certo tempo, alla fine quello che fa la differenza è la tenuta, non è la partenza. Puoi aver avuto una partenza scattante, puoi aver avuto una partenza velocissima, hai bruciato veramente anche tutti gli altri, li hai superati, però poi la tenuta condiziona il risultato della gara. Tante volte è così in qualunque cosa, anche nei corsi, nei corsi di studio, di laurea, qualunque cosa in cui ci iscriviamo, partiamo sparati e poi alla fine probabilmente non perseveriamo e non arriviamo alla fine. E non arrivando alla fine non saremo laureati. In quel caso, chiaramente, sì, è sempre un danno, ma non è una cosa tremenda. Ma qui la Scrittura ci dà veramente un'esortazione forte che vogliamo recepire questa mattina, perché in questa situazione ci sarà la possibilità di sviarsi. Che significa sviarsi? Molti si svieranno, cioè molti in qualche modo perderanno le coordinate, perderanno la direzione, presi come sono dalle tempeste esterne, presi come sono dalle tempeste interne. Non manterranno quella direzione dell'ago della bussola che punta, quella direzione. Entreranno in tempeste, in vortici tali che si dimenticheranno qual è il percorso di libertà, qual è la strada della vera guarigione, e in qualche modo si perderanno per strada, usciranno fuori strada, e tanti altri si tradiranno e si odieranno a vicenda. E questo è grave, è drammatico, cioè, come a dire, nel test, nella difficoltà, possiamo, questo lo sapete ognuno di voi, possiamo migliorare, possiamo imparare ad amare di più e più a lungo, o possiamo imparare a odiare e a tradirci. E tante volte siamo legittimati, perché nel momento in cui viviamo delle difficoltà estreme, delle delusioni estreme, questo tante volte può diventare una motivazione per tradirci. E non mi riferisco semplicemente al tradimento tra moglie e marito, eccetera, eccetera, anche questo, ma al tradirsi nel senso a mollare quel rapporto, quella relazione, perché il dolore della delusione, perché la tensione, perché il conflitto è stato così forte che alla fine non sei più nessuno per me, ti tradisco nel senso non sono più in comunione con te, non sono più collegato con te, ma in qualche modo ti odio, e chiaramente se ti odio ti sostituisco con qualcun altro, anche se poi questa sostituzione sarà continua e difficilmente troveremo qualcuno con cui armonizzare nel bene, attenzione, perché armonizzare nel male è più facile, trovare qualcuno tuo complice nelle fughe, è facile trovare un complice per fuggire, no? È facile trovare un complice per scappare, ma non è facile trovare un complice per costruire, per imparare ad amare. Non è facile, non è facile, ma Dio ci ha messo in una situazione tale dove noi possiamo diventare una squadra ed essere tutti per uno e uno per tutti e crescere nell'amore. Quindi in questa situazione incredibile che si sta scatenando sempre di più, che è stata sempre presente ovviamente, ma che, come la scrittura dice, non soltanto in questa parte, caratterizzerà la parte finale della presente era, in questa situazione di scrollamento massimo, in questa situazione di crisi economica in cui stiamo passando, non solo come Italia, ma anche come Europa, ma anche come altri posti, come America, in questa crisi estrema, è come se realmente si possa vivere o un avvicinamento alla progettualità di Dio o un allontanamento. E qui poi arriviamo alla frase finale, a quello che lo Spirito Santo credo ti voglia dire, mi voglia dire questa mattina. Ci saranno anche falsi profeti, ne saranno molti, naturalmente in questo fatto di sbandare, di volere sentire cose che uno si vuole sentire dire, troverà le persone che gliele dicono, si circonderà, dice la scrittura, di dottori secondo le proprie voglie. Io voglio ascoltare una cosa, mi vado a trovare qualcuno che mi dice quella cosa, io voglio credere che sbattermi la testa al muro non mi fa male, ma andrò a trovare un club degli sbattitori di testa al muro, dove dire più sbatti la testa più gioisci, ecco, e così via. Nelle molte persone, falsi profeti, cioè daranno direzioni, daranno rassicurazioni, serveranno ad aggregare le persone che chiaramente vivono già la distruzione, a dare un valore alla distruzione, dargli una dignità, farla diventare una cosa spirituale, la distruzione. E credo che questo purtroppo è qualcosa di molto presente nel sistema in cui viviamo, in cui non si dice distruggersi è bello in maniera chiara, ma in cui si dice fare questo, 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 questo e questo, che poi ti distrugge, è bello. È uguale la stessa cosa, cioè distruggersi è bello ed è liberatorio. E proprio perché l'iniquità, l'immondizia in tutti i sensi, quella che emerge dai nostri rifiuti normali, senza raccolta differenziata, o differenziata, sempre rifiuti sono, o differenziato o indifferenziati, sempre rifiuti sono, quella che emerge dalla nostra vita, quindi i rifiuti, cioè i rifiuti frutto del rifiuto, se potessimo fare un giro, più tante volte ci siamo sentiti rifiutati, più produciamo rifiuti, no? Quindi, se non veniamo realmente liberati, chiaramente i test della vita faranno emergere nella mia, nella tua vita, tante cose che non pensavi di avere dentro la tua vita. Probabilmente avevi ricevuto delle discariche di immondizia nel passato da bambino, però le avevi chiuse in un luogo dove non si vedevano. Il test della vita è come se riaprisse quelle porte, riaprisse quei recessi incredibili e ti facesse scoprire una rabbia, un odio, una violenza, un rifiuto, una immondizia che chiaramente aumenterà pure nella tua vita. Dice, ma come? Da cristiano più vado avanti, più aumenta l'immondizia. Sì, perché Dio è convinto che ne puoi essere liberato. Ne puoi essere alleggerito, ne puoi essere sanato, ecco perché permetterà che l'immondizia non solo esterna ma soprattutto interna venga fuori, perché tu decida cosa volere fare con la tua immondizia. Cosa vuoi fare col tuo risentimento? Cosa vuoi fare con la tua amarezza? Vuoi usarla come carburante per fare girare il tuo motore ancora più forte? O vuoi capire che è un'energia non ecologica e che Dio te le vuole liberare per il moltiplicarsi, proprio perché affioreranno tutte queste cose, tutta questa negatività intorno a noi, dentro di noi,
ci sarà un raffreddamento dell'amore, cioè l'amore di Dio è come se verrà coperto, non riuscirà a essere percepito. Non è che non c'è nel cristiano l'amore di Dio, ma tutte queste cose è come se cercheranno di spegnere la tua coscienza dell'amore e farti ritirare e farti dire basta, non posso amare più, non posso amare, non posso vincere. Questa sarà la il risultato di tanti calcoli che non sono venuti, di tanti investimenti che non hanno fruttato, di tante delusioni. Questo sarà il risultato, cioè un raffreddore dell'amore, come a dire amare non ce la faccio più, non conviene, non paga. Avremo una sfiducia, la Chiesa degli ultimi tempi sarà molto tentata su questo, sul avere sfiducia nell'amore di Dio. E altro che chi ci separerà dall'amore di Dio. Qualunque immondizia sarà capace di separarci dall'amore di Dio e di farci entrare in un combattimento in cui vince il più cattivo e non chi ama di più e più a lungo. Ma quello che poi alla fine la Scrittura sottolinea ed è il centro, ma è anche la conclusione questa mattina, è: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Come a dire, Gesù annuncia tutte le difficoltà. Gesù annuncia, e l'aveva annunciato fin da prima, che seguire Lui non era la cosa più semplice, ma era la strada più stretta. E Gesù annuncia che era una strada dove se uno non rinunciava a quello che aveva e a quello che era, non poteva essere suo discepolo. E Gesù aveva annunciato che se ognuno non prendeva ogni giorno la sua croce, non ce l'avrebbe fatta. Ha messo di fronte alle difficoltà, ha messo di fronte al fatto che nel mondo avrete tribolazioni, ma non temete, io ho vinto il mondo. Ha messo di fronte tutte le difficoltà di una strada che non è la più facile. Io non so se me ne siete resi conto che seguire Gesù non è la cosa più facile, ma è l'unica strada che spunta, è la cosa importante. Quindi Gesù non solo ti mette al corrente della difficoltà, non solo ti fa capire che è una strada vera, unica, meravigliosa, la unica che ti libera realmente, che ti guarisce, che ti fa entrare nella dimensione eterna, ma ti dice pure che è difficile, che non è semplice, che non è la più scontata. È la strada stretta, è la via angusta, è la porta stretta. Però poi ti dice coraggio. Se perseveri, fino alla fine, tutto questo di cui abbiamo parlato non potrà bloccare la tua salvezza spirituale, mentale e poi anche fisica, visto che avremo un corpo nuovo. Se perseveri, chi avrà perseverato fino alla fine? Fratelli, è importante quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo, mi sta dicendo questa mattina. Molti partono, molti vanno avanti alle difficoltà, ai problemi, alle situazioni di qualunque genere, cominciano a vivere come la parola, il seme che è stato piantato in luoghi in qualche modo rocciosi o in luoghi dove ci sono spine, triboli, e allora è come se lì le difficoltà, i problemi, le difficoltà, la persecuzione, i terremoti che stanno avvenendo nella tua vita avranno il potere di bloccare la parola di Dio che salva la tua anima, che salva la tua vita. Ma Gesù questa mattina sta parlando proprio con te e ti sta dicendo: figlia mia, sono contento che hai iniziato. Sono contento che hai superato i primi esami. Sono contento che stai perseverando non soltanto nel rapporto con me, ma anche nella comunione fraterna, perché oggi tanti si fermano
nella dimensione orizzontale, magari continuano a modo loro un rapporto con Dio, ma non hanno più un rapporto con la Chiesa, con la comunità che è il corpo di Dio. È come se tu dicessi: io voglio avere rapporto con te, ma non con il tuo corpo. Cioè, quindi sentiamoci solamente al telefono, sentiamoci a distanza. Questo è lo stesso quando noi non comprendiamo l'importanza di frequentare, di essere membri, di essere vicini corpo a corpo, vicino, corpo vicino a corpo, non lotte corpo a corpo, corpo vicino a corpo, per fare un fronte unico, per essere quasi come una testuggine, che era una modalità con cui i romani si difendevano dagli attacchi nemici e penetravano nelle schiere nemiche. È importante che questa mattina possiamo ricevere questa parola di Gesù che ci dice: chi avrà perseverato sarà salvato, chi avrà avuto pazienza nel senso di continuare nella difficoltà, nella contraerea nemico, negli attacchi del diavolo, nelle situazioni più incredibili. Cosa fai? Ti ritiri? Fai una ritirata strategica? Oppure continui a credere che puoi andare avanti? Tante volte, fratelli, siamo distratti, siamo depistati, siamo allontanati da stupidaggini. Non comprendiamo come è importante perseverare per arrivare alla fine. Tante volte il diavolo riesce veramente a intrappolarci con cose così stupide, altre volte con cose meno stupide, più profonde, che riguardano le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ma è drammatico scoprire come il diavolo riesce a farci mancare le opere che Dio ha preparato per noi, solamente per pigrizia, solamente per altri atteggiamenti, solamente perché non comprendiamo che siamo in guerra e non comprendiamo realmente l'importanza della perseveranza. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Siamo in questa era. Il Vangelo sta raggiungendo i continenti più grandi, più sperduti, più avulsi dalla realtà cristiana. E la cosa incredibile è che stanno vivendo un risveglio molto più grande dell'Europa che si considera cristiana per tradizione e per cultura. Risvegli incredibili stanno avvenendo in tante nazioni, conversioni a catena in Cina, in Africa, in paesi veramente che fino a poco tempo fa forse non c'era che poche migliaia di cristiani, stanno diventando milioni e milioni cristiani convinti. Stiamo arrivando alla fine. Terremoti, difficoltà, eventi catastrofici a livello geologico, ma a livello anche familiare, a livello delle tue relazioni, a livello di ogni cosa. Ma questa mattina il Signore ti dice: persevera con me. Ci alziamo e mentre ci prepariamo per la Santa Cena, un attimo riflettiamo a questa perseveranza che Dio ci chiede, che ci permetta di arrivare fino in fondo. Gesù ci tiene tanto che tu perseveri. Perseveri nello spirito di amore, di servizio. Perseveri nello spirito di Cristo, perché questo è quello che vince. Lui disse: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E poi ai suoi discepoli, sapete cosa disse? Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. La perseveranza che Dio ti chiede è quella che Gesù ha ha avuto, ha dentro di te. Gesù sta passando gli stessi esami con te, sta facendo il tifo, non nel senso che lui li deve superare, lui li ha superati, però sta facendo il tifo per te, perché tu sei parte di lui, sei unito a lui, e se tu non li superi lui soffre. Se tu non perseveri, lui soffre, perché sa che puoi farcela, sa che puoi vincere. Per essere salvato, per essere liberato, per essere trasformato, per non perdere veramente la direzione che Dio ti ha dato. E lui ha disposto che come principessa, come principe, venga dato un regno anche a te, che tu possa vivere la pienezza della promessa di Dio. Rifletti un attimo questa mattina, cosa vuoi fare nei terremoti? Scappare, nasconderti, oppure maturare, perseverare fino alla fine, sapendo che non puoi fallire, non puoi crollare. Se perseveri, sarai salvato. Continuerà questo processo di guarigione nella tua vita. Sarai liberato dai nemici peggiori che sono dentro di te, dalla paura che ha tanto condizionato la tua vita. Sarai liberato solo se perseveri. Dillo questa mattina al Signore: io voglio perseverare, Signore. Non voglio lasciarmi confondere, né tantomeno raffreddare nell'amore, da quello che sto vivendo, dal fuoco intorno a me che mi prova. Voglio andare avanti, voglio perseverare fino alla fine. Voglio darti questa gioia, Gesù, questa mattina, di non essere come quelli che si tirano indietro a perdizione della loro anima. Noi non siamo come quelli, diceva l'Apostolo, e noi questa mattina vogliamo dire: Signore, non vogliamo essere tra quelli che si tirano indietro, non vogliamo essere tra quelli che si ritirano, ma vogliamo essere come quelli che per fede e perseveranza ereditano le promesse. Fede e pazienza per prendere una piena vittoria, per ricevere un regno incorruttibile. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.